cosa parliamo questa sera? Chi lo sa? Principe di pace, bravissimo. Perché sapete che nei social network, se voi andate su Instagram, PDG Young, trovate la stories, tra l'altro potete ripostarla. Quindi sarebbe interessante che lo facciamo tutti. Oggi parliamo proprio di questo, principe della pace. Chi è il principe della pace? Questa era facile, dai. Il principe della pace è Gesù. Però è molto interessante questo termine, perché se tu pensi alla parola pace, probabilmente proprio per quello che oggi stiamo vivendo, la prima cosa che ci viene in mente è che la guerra possa finire, no? La parola pace è il contrario di guerra nella nostra cultura. Cioè, dove c'è guerra, il contrario della guerra è la pace. Quello che tutti ci auguriamo è che ci sia pace per quello che sta succedendo nel mondo. Ma oppure se pensi pace, non so, io se penso alla parola pace mi immagino su un pizzo di una montagna, in assoluto silenzio, che c'è la pace dei sensi, c'è il silenzio. Non so se ti capita di desiderare questi momenti. Cosa dice però esattamente la Bibbia sulla parola pace? Lo sappiamo tutti, penso. Il termine originale usato in ebraico per pace è... Come? Shalom. E questo è il termine esatto, che significa proprio pace. Però sapete, ragazzi, forse molti di voi lo sanno, noi in italiano lo traduciamo pace, però è molto riduttivo, perché ha un significato molto più profondo, molto più potente. E voglio fare con voi un pochino, studiare un pochettino questa parola, cominciando dalle radici. Sapete che le parole hanno radici? Chi studia ebraico sa quanto è importante la radice della parola per comprendere ancora di più la parola. La radice della parola ebraica di shalom significa esattamente completi, significa esattamente vivere dentro un patto di pace. Cioè la radice è vivere dentro un patto di pace, cioè Dio fa un patto con noi e noi viviamo dentro questo patto, che è un patto di pace. Un patto di pace significa: io ti garantisco che non ci saranno guerre, ok? Possiamo tradurla così. Però la parola shalom, ascoltatemi, la parola shalom esattamente significa completezza, benessere, salute, prosperità, amicizia, soddisfazione, patto di relazione con Dio. Vedete com'è cambia tutto? Cioè per noi pace, anche quando ci salutiamo, pace. Invece di ciao ti dico pace. Ma c'è molto di più. Perché significa, lo ripeto, completezza, benessere, salute, prosperità, amicizia, soddisfazione, patto di relazione con Dio. Questo è shalom. Cioè gli ebrei, perché noi prendiamo questo saluto, che ci salutiamo pace, dagli ebrei, perché gli ebrei quando si vedevano si salutavano pace, si salutavano shalom, ma quando loro dicevano shalom non dicevano pace e basta, ma parlavano di completezza, ricordavano del patto di cui facevano parte, parlavano di amicizia, di salute, di prosperità, di benessere. Quindi c'era molto di più in una piccola parola di quello che si poteva immaginare. E quando noi parliamo della pace di Dio, stiamo parlando proprio di questo, della shalom di Dio che si manifesta completamente in noi. Quanti di voi vi capita di chiedere a Dio pace? Quanti avete mai chiesto una volta nella vita: Signore, dammi pace, ho bisogno di vivere un po' di pace, ho una guerra interiore. Guardate questo verso, Esodo 4, versetto 18, parliamo di Mosè. Mosè viene chiamato da Dio e lui lavorava per suo suocero. E che cosa fa lui? Mosè se ne andò, tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse: lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e veda se sono ancora vivi. Jetro gli disse: va in pace. Dì alla persona accanto a te: va in pace. Non è una cosa brutta, ragazzi, perché noi pensiamo riposa in pace, cioè qualcuno si è spaventato. Pietro gli dice: va in pace, e la parola che viene utilizzata è shalom. Cioè, quindi Pietro non gli sta dicendo solo, tende poi ire. Pietro non gli sta dicendo: Levatina, ma cioè, non gli sta dicendo questo a Mosè, vattene, non mi interessa, puoi fare quello che vuoi. Pietro gli sta dicendo che la completezza del piano di Dio per te si compia. Che tu possa stare bene, in salute, in amicizia. Che tu possa essere grandemente benedetto in ogni passo che farai, di qua all'Egitto. Che possa compiersi completamente il cerchio che Dio ha preparato per la tua vita. Ci siete, ragazzi? Non è un semplice vai, ma parla di qualcosa di molto più profondo. E stiamo parlando, ragazzi, dell'Antico Testamento. Ascoltami, quando Mosè va verso il faraone, trova opposizioni, ostacoli? Sì o no? Un sacco, tantissime. Quindi questa benedizione di Jetro va in pace, non si compie con Mosè, visto che trova tutti questi ostacoli? La shalom di Dio si compie o no con Mosè, visto che lui trova tutti questi ostacoli? Allora Dio dice che avremo shalom, benedizione, benessere, amicizia, completezza, e poi però io arrivo davanti al faraone, la prima cosa che il faraone mi dice: che cosa devi fare tu, ma vattene. Allora non si è compiuta la shalom di Dio. La shalom non significa che non ci saranno opposizioni. Perché noi vorremmo la shalom che tu preghi: Signore, dammi pace, che significa che tutto va liscio come l'olio. È vero o no? Noi a volte vogliamo una vita così, che tutto è perfetto. Non esiste questa vita, ragazzi. Se la trovate, ditemelo. Non esiste una vita senza difficoltà, non esiste una vita senza opposizioni, non esiste una vita senza problemi. Perché alcuni pensano che tu accetti Gesù e cominci a cambiare vita al tal punto che tutti i tuoi problemi svaniscono. Mamma mia, che bello! Oh, che hai? Ho accettato Gesù nella mia vita e tutto si è risolto. Mi è cambiata pure la voce. Guarda che voce carina che ho. Non è così. La vita è fatta di problematiche, la vita è fatta di opposizioni. Il problema è come te le stai vivendo interiormente. Dentro di te, come stai vivendo queste opposizioni? Mosè aveva delle opposizioni? Beh sì, addirittura davanti al faraone, lui che era balbuziente, si è ritrovato a parlare col faraone. Immaginati questa scena, che lui deve parlare col faraone, c'è Aronne. Ma a volte immaginati questa scena, questi momenti di imbarazzo, no? Che il faraone aspetta che Mosè gli deve dire qualcosa, e Mosè prima la deve dire ad Aronne e Aronne poi la deve dire a lui. Parlavano la stessa lingua, solo che era balbuziente. Quindi durava un sacco questa. E immagini il faraone là messo che aspettava, tipo, quando ti spiace. E c'era Aronne che doveva poi tradurre. Quindi immaginatevi che momento di imbarazzo. Ascoltami per favore, non ti distrarre ora. Quando servi Dio ci possono essere momenti di imbarazzo. Quando hai a che fare con Dio ci saranno momenti di imbarazzo nella tua vita. Ma come, Signore? Io ti ho chiesto questo, io voglio che tu ti usi di me. Ci saranno momenti imbarazzanti. Perché questo fa parte. Nella Bibbia troviamo tantissimi momenti imbarazzanti e momenti dove io mi diverto tantissimo. Quando leggo dei discepoli con Gesù, ci sono dei momenti epici che mi fanno troppo ridere, perché si vede l'umanità dei discepoli insieme a Gesù. Quando stanno con Gesù, esce fuori super mega Gesù contro l'umanità dei discepoli. Ma è normale, ci saranno momenti di imbarazzo nella tua vita, ci saranno opposizioni. E guardate che cosa dice Isaia 9:5, lo conosciamo tutti questo verso. Dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della Shalom. Il principe della Shalom. Sta parlando di Gesù, stiamo parlando di Isaia. Isaia fa una profezia messianica. Stiamo parlando di molti, molti, molti anni prima che nascesse Gesù. Eppure c'è una grande curiosità nella Bibbia. La Bibbia dà un altro principe. Dice che lui è il principe di questo mondo. Chi? Satana, il diavolo, il nemico, come vuoi chiamare o chiame, ma è Iddo. E la Bibbia dice che è il principe di questo mondo. Forse io e tu avremmo invertito, cioè forse è meglio dire il principe di questo mondo a Gesù. Dagli il mondo a Gesù, dai il mondo nelle mani a Gesù. Però Gesù dice, la Bibbia dice, che lui è il principe della pace, non di questo mondo. Il principe di questo mondo è il diavolo, ma il principe della pace è Gesù. E infatti guardate, a me mi fa impazzire come Gesù insegna sulla pace. Sembra che si contraddice. Guardate questi versi, guardate quanto è importante. Ma potete attenzione insieme a me, perché è molto interessante. Guardate cosa insegna Gesù nel famoso sermone delle beatitudini. Matteo 5, versetto 9, parla la pace e dice: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quanti di voi si adoperano per la pace? Tescanti a Ghisanama. Tescanti. Massimo, sono con te, hai ragione. Tu ti adoperi per la pace. È vero, oh, ci potete dire chi volete, ma Massimo Cena si adopera per la pace. Quanti di voi si adoperano per la pace? Cioè, se c'è tipo una gadda a scuola, un po'. E già, vedi come ti cambia la... Come fai? Ti adoperi per la pace? Che significa adoperarsi per la pace? Che lo tieni per non fargli alzare le mani? O stai cercando pace? Io mi ricordo che avevo un mio compagno, ve lo racconto spesso, che no, non era un mio compagno veramente, cioè andava nella mia stessa scuola e questo ragazzo aveva il tirapugni. Però veniva in chiesa, io una volta io ho visto questo tirapugni nello zaino e ho detto, cosa stai facendo? L'avrà sequestrata a qualcuno? Cioè, che fai? No, per quelli che bestemmiano. No, compa, ma non è forse la tattica giusta questo? Secondo me non è tanto corretto, sai? Secondo me, cioè, Gesù non avrebbe reagito in questo modo, così, a intuito. Ti adoperi per la pace? Oppure sei quello che provi l'adrenalina dell'aggaddo e devi buttare pepe, benzina? Oh, la Bibbia dice che i veri figli di Dio si adoperano per la pace. La Bibbia dice che se c'è un litigio, anche in casa, in famiglia, no? Perché è facile fuori, ma a casa, quando si litigano i genitori, tu che fai? Quando ci sono problemi a casa o in famiglia o a scuola, in qualsiasi... Quanto ti adoperi per la pace? Gesù dice, un mio figlio si adopera per la pace e sarà beato. Vivrà beatitudini. Cos'è la beatitudine se non la shalom di Dio manifestata dentro di noi? La pace non è che c'è calma piatta attorno a te. La pace è che c'è forse una tempesta fuori, ma dentro tu sei tranquillo. Questa è la shalom di Dio. Non è che fuori va tutto bene, è che dentro di te che va tutto bene. E ascoltatemi ragazzi, oggi c'è tanta mancanza di shalom. Oggi c'è tanta ansia, c'è tanto stress che ci schiaccia perché manca la shalom di Dio che si manifesta dentro di noi. Io so che anche noi, figli di Dio, manchiamo di shalom. Ma l'unico modo per avere shalom è andare dal principe della pace. Non la puoi trovare da nessun'altra parte. Non è che ti ascolti al loop la predica di questa sera, hai la shalom. No, devi andare da lui, devi andare dal principe della pace. Ma guardate che cosa dice Gesù, sempre lui, in Matteo 10. Quindi abbiamo letto Matteo 5, guardate Matteo 10, qualche capitolo dopo, forse qualche mese dopo, forse qualche anno dopo, non lo so, non ve lo so dire, non c'è scritto. Però è sempre lui che parla e dice così: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Ma spommenuto. Cosa? Sbagliò Matteo, sicuro. Matteo, ma che scrivi? Ah, non sei... Cioè Gesù dice: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Beati quelli che vivono la pace, che si adoperano per la pace. Cioè i tuoi figli si adoperano per la pace, ma tu no. Perché tu l'hai detto, quelli che si adoperano per la pace sono beati. E poi tu dici che sei venuto a non ammettere pace. E guardate cosa dice: perché io sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E qualche nuora dice: con la nuora dalla suocera ci sta. Poi dice: i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E ancora dice: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Gesù dice: io ti posso promettere una cosa, che se tu mi segui io lascerò la mia shalom dentro di te, ma il mio seguirmi ti costerà. Perché se tu proclamerai chi sei e che esperienza hai fatto, probabilmente avrai guerra dentro casa. Mi rimetti il primo verso, per favore. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Chi è il principe di questo mondo? Chi è il principe di questo mondo? Non ti sento. Chi è il principe di questo mondo? Lui è il principe della pace. Io non sono venuto a portare pace sulla terra, io sono venuto a portare pace dentro di te. Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma dentro di te. Pensaci, Gesù sulla terra quante volte ha portato pace? Quasi mai! Lo volevano uccidere sempre, lo volevano massacrare sempre. Dove andava lui si creavano dibattiti: è un bugiardo, è un blasfemo, uccidiamolo. Gesù non è mai venuto a portare pace, lui veniva sempre a mettere in discussione tutto, faceva impazzire i religiosi, faceva impazzire i sacerdoti di allora. Lui non è mai venuto a portare pace, lui è venuto sempre a scuotere, ma vuole portare pace dentro di noi. Perché non è importante la pace che c'è attorno a noi, è importante la pace che c'è dentro di noi. E Gesù dice: beati coloro che si adoperano per la pace. Sai perché sta dicendo così? Perché tu puoi rilasciare pace solo quando hai pace. Perché a volte noi vogliamo essere pacieri, ma non abbiamo pace. E perdonami se ti dico questo, ma lo sto dicendo prima a me stesso. Se io cerco di insegnare qualcosa che non ho, sono un falso, sono un ipocrita. Io non ti posso insegnare qualcosa che non vivo, perché sarei un falso, un tecnico, un meccanico. Hai mai visto quando il tuo prof ti insegna qualcosa che ama, e quando un prof ti insegna qualcosa perché te la deve insegnare? O no? Io ho odiato certe materie, ho sbagliato perché i professori non mi aiutavano, perché non mi piaceva, si vedeva che non mi trasmettevano passione e tecnica. Lo devi fare. Dio non ti chiede di fare le cose. A stare male? Allora sai che cosa facciamo? Cerchiamo di distruggerlo. Cerchiamo di rendergli la vita difficile. Per avere pace, distruggiamo la pace degli altri. Mamma mia, non so se mi stai capendo. Ma ha una profondità assurda questo ragionamento che sto cercando di trasferirti. Per avere pace, distruggi la pace degli altri. Gesù, per avere pace, ha portato la sua pace interiore al costo di perderla per darla a te. L'ha persa sulla croce per darla a te, per dire: ora tu hai la mia pace. E guardate che cosa dice Romani 16, versetto 20. Il Dio della pace stritorerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Dio della pace oggi proprio stritolerà la pace. Tu ti immagini uno che in pace ti dice: oh la 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 la. Non lo so cosa ti immagini, la fatina quella di Cenerentola che fa bidi bibo di bibu. e tutto cambia. Il topo diventa un cavallo. No, non è così, non è il topo che diventa cavallo. Giusto? E che ragazza che si drogava di Cenerentola quando era piccola? Il topo diventa cavallo e il topo si sente importante perché finalmente è un cavallo. Poi ritorna succio, però. Però è la fatina, gli ha cambiato la vita. No, no. Ma Gesù arriva e ti dice: io sono salito sulla croce per te, al posto tuo, per stritolare ogni male che il nemico ha per te, per distruggere ogni male. E guardate che cosa dice Paolo: il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Cioè il principe della pace che combatte con il principe di questo mondo, ma non c'è battaglia, non c'è storia, perché Gesù ha vinto per noi, è morto per noi, è risorto per noi, e lui stritolerà. Che significa stritolare? Eh? No? Ti stritolo così tanto che non riesci a respirare, che non riesci a parlare. È molto importante che capiate questo, perché qua Paolo poteva scrivere distruggerà, ma lui dice stritolerà. Perché usa questo termine? Perché la pace finta, la guerra, quello che il nemico vuole fare in te, nella tua testa, va soffocato. Perché non deve parlare più, non deve avere più fiato, non deve avere più ossigeno. Gesù in altri termini ti sta dicendo: io sulla croce ho tolto ogni fiato, ogni parola che il nemico ha per te. L'ho stritolato e continuerò a stritolarlo. Dice stritolerà perché parla del futuro, perché Paolo sa che pensieri negativi continueranno ad arrivare nella tua testa, ma tu devi avere fiducia che l'Iddio della pace, l'Iddio della Shalom, ha distrutto il nemico, ha distrutto Gesù. Gesù ha distrutto il nemico. Ci siete? Ascoltatemi per favore. Sto concludendo. Non è un controsenso. Molti leggono la Bibbia superficialmente e potrebbero trovare questa sera più controsensi che abbiamo valutato, ma c'è una grande profondità nel ragionamento divino. Quello che tu devi comprendere con forza è che Gesù sta soffocando le tue paure, che Gesù sta soffocando ogni pensiero bugiardo, che Gesù vuole soffocare e soffocherà ogni pensiero che ti toglie la sua shalom. Le due non possono esistere. Tutto ciò che ti toglie la shalom di Dio non può coesistere. Ecco perché se la shalom prende il campo giusto, prende il potere giusto, stritolerà ogni brutta parola, ogni pensiero bugiardo, ogni paura, ogni fobia. Ragazzi, ascoltatemi, perché tutti noi siamo sottoposti a questo, tutti noi siamo sottoposti a paranoie, tutti noi siamo posti mentalmente a pensare 100.000 cose, ma se tu ricevi la shalom di Dio che ti dà completezza, ti fa sentire completo. Quanti di voi capita di volere fare delle cose perché non si sentono completi? Vi capita? A me capita. Io cerco di fare delle cose perché non mi sento completo. Ma quando tu senti la shalom di Dio dentro di te, tu dici: ma io sono completo. Ma io sono a posto. Ma io sono ok. Io non ho bisogno di ricercare altro perché mi sazio della presenza di Dio. Non so se mi state seguendo questa sera. Ma io penso che ognuno di noi ha bisogno della sua shalom. La shalom, come dicevamo l'altra volta, qualche sabato fa, non è un attimo. Vita, questi social di gloria. Ma qua stiamo parlando di carattere, qua stiamo parlando di profondità, qua stiamo parlando delle tue radici, qua stiamo parlando che uno che ha shalom ce l'ha quando è solo a casa con i suoi pensieri. Perché avere shalom qui può essere facile, ma quando io sono solo a casa ho shalom, riesco a far vivere la mia shalom, riesco a stritolare ogni altra cosa. Gesù riesce a stritolare ogni attacco nella tua vita. Glielo stai permettendo. Paolo dice che lo farà il Dio della pace, ma tu glielo stai permettendo. Io quello che ti voglio dire questa sera è di dire a Dio: prego, stritola tutto quello che vuoi, perché a volte l'abbiamo tenuto fuori. Io questa sera ti sto dicendo di dire all'Iddio della pace: entra nella mia vita e stritola ogni cosa che mi continua a dire delle bugie, che mi continua a soffocare. Stritolala tu, affinché non essa non stritolerà me. Pensaci tu. Concludo con questo. Che a volte noi accarezziamo quello che va stritolato. A volte noi culliamo quello che invece va stritolato. Quello che Dio vuole stritolare, a volte non lo riesce a stritolare perché tu lo stai accarezzando, lo stai cullando, lo stai coccolando. Ma ci sono delle cose che vanno stritolate nella tua vita. Ragazzi, ho bisogno di attenzione. Permetti a Dio questa sera di stritolare, di soffocare pensieri bugiardi, stupidaggini, che non sei in grado, che non ce la fai, che non riesci, che hai perso. È fantastico che Paolo dice: stritolerà. Ti sta garantendo il tuo futuro, capisci? Ti sta garantendo il tuo futuro. Paolo sta dicendo: lo so che arriveranno momenti dove non riuscirai, ma io ti garantisco che l'Iddio della pace stritolerà nel tuo futuro, domani, dopodomani, tra un anno, tra 2 anni, tra 10 anni. Lui è lì pronto a stritolare ogni cosa. E tu? Cosa gli permetterai di fare? Quanto permetterai al principe della pace di prendere autorità nella tua vita? Chiudi i tuoi occhi un attimo. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Desidero che ci sia un attimo senza distrazione. Chiudi i tuoi occhi un secondo e ascolta questa preghiera. Spirito Santo, io invoco la tua shalom in questo momento qui. Non distrarti, non distrarti, ma focalizzati su di lui. Spirito Santo, io invoco la tua shalom in questa sala. Che ogni spirito di paura, che ogni bugia, che ogni cosa che fino adesso ha strangolato ognuno di loro, oggi possa essere stritolata da te. Ascoltami per favore, è molto serio quello che sto facendo. Io sento che qualcuno di voi si sente stritolato quando è a casa, stritolato in delle situazioni e condizioni familiari. Alcuni di voi non pensano di essere capaci di poter mollare qualcosa affinché Dio la possa stritolare, ma lui oggi è qui con forza, perché lui vuole portare la sua pace e vuole stritolare, vuole distruggere ogni senso di colpa, ogni amarezza, ogni rancore. Alcuni di voi si portano cose dal passato che non sono riusciti a fare stritolare a Dio, ma oggi lui è qui per portarti pace, per portarti il ristoro, per portarti non una pace umana, ma una pace soprannaturale. Stritola, Spirito Santo. Noi questa sera ti diamo l'autorità di stritolare. Dillo con me, Spirito Santo. Dillo con me, Spirito Santo. Io non ti sento, dillo con me, Spirito Santo. Questa sera ti do l'autorità di stritolare ciò che vuoi. Voglio la tua pace, voglio la tua pace, non la mia, ma la tua, la shalom in me. Stritola ciò che vuoi questa sera nel nome di Gesù. Amen e amen.
Alzati in piedi, alzati in piedi.